cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Venerdì 29 agosto, adesso è ufficiale il girone di Champions, è formalizzato. Per gli orari, le date esatte per prenotare i voli, bisogna aspettare domani e poi da lunedì anche di conseguenza la Serie A dal turno quarto in poi. Questa è l'edizione odierna e questo è il sommario di Cose di Calcio versione XL. C'è la Champions e ci siamo io, Antonio Paolino e Paolo Rossi qui con me. Sorteggio Champions League, ieri sorteggio, domani le date delle 8 sfide per la Juve dal circolo polare artico al punto più a sud della competizione. Comolli manda Savona al Nottingham per 16 milioni, prenota Zegrova del Lille e all'1% tiene aperta la porta per Vlahovic. Colomani vorrei ma non posso, il Paris Saint Germain non arretra, la Juve non avanza, ma c'è tempo fino a lunedì alle 20. Campionato, a Genova sarà Kostic a sostituire Cambiaso. Buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconeri, Cose di Calcio XL, uno è la X, l'altro è la L, il commento a caldo, tiepido, freddo, obiettivo di Paolo Rossi su questo girone unico, che poi il gironcino è quello che ci interessa di più, poi quello che sarà sarà.
Sì. Intanto ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Paolo.
Devo dirti che secondo me non ci è andata malissimo, abbiamo credo la possibilità di un percorso in casa importante, nel senso che si dice se fai 11 punti vai ai playoff, se ne fai 16 vai agli ottavi direttamente. La Juve ha 4 incontri secondo me in casa dove l'ipotesi 10 punti direi che è realistica, non dico che è sicura, è realistica, non voglio neanche metterne 12. A quel punto un punto in trasferta per entrare nei playoff ce la fai e si potrebbe anche fare qualcosa in più, però al di là di tutto, perché poi gli avversari li devi vedere.
Una cosa che hai pensato ieri?
Sì, ho pensato a quello e ho pensato
qualcosa di
tutto
più.
Tutto sommato, tra le big abbiamo preso il Real Madrid, che è una big reale, che al Mondiale ci ha strabattuto ben oltre il risultato. Però è proprio quello il punto, non oltre il risultato. Nel senso che l'1-0 ti ha dato la misura di quello che tu riesci a resistere a un Real Madrid. Oggi, secondo me, se tu vai a incontrare, in questo momento, un Paris Saint-Germain o anche un Manchester City o un Liverpool, rischi la debacle totale. E in questo momento la Juve, io credo che ha bisogno di misurarsi con i propri limiti, ma senza essere travolta, per poter crescere. Quando uno guarda il calendario e dice, però tipo abbiamo il Benfica, lo Sporting, sono abbordabili. Attenzione, perché poi, come è successo negli ultimi anni, è proprio con questo tipo di avversari che noi abbiamo avuto grandi difficoltà. Però oggettivamente mi sembra che il percorso sia fattibile, come lo era l'anno scorso, poi di fatto. Cioè noi al playoff ci siamo arrivati.
Un po' più agevole.
Forse un po' più sulla
quest'anno.
Carta.
Sulla carta ormai.
Perché non bisogna farsi illusioni.
Non vorrei mai che la vittoria diventasse un'ossessione, Paolo.
No,
quindi
diciamola così.
diciamola così.
Però c'è la possibilità, secondo me, di fare bene e di misurarci con avversari che non sono fuori portata per adesso. Quindi io credo che la Juve ha tutto da guadagnare da questo girone, diciamo.
Intanto il Real Madrid mi riporta al 2018, l'ultima volta che andammo. Non sapevo che la squadra che abbiamo battuto più volte in Champions, di quelle che
siamo
abbiamo
incontrati
una valanga di volte, 9 volte, ma anche quella con cui abbiamo perso più volte, 11, 2 pareggi. Quindi sono due pareggi che fanno la differenza, due vittorie a favore, due pareggi,
sì.
Però sulla carta è il grande match che periodicamente, sì, ciclicamente...
Paradossalmente la sconfitta più importante che noi abbiamo subito è quella della finale. Cioè ti fa capire, certo. Quando noi siamo arrivati, che ci pensavamo
o al loro livello
o addirittura leggermente superiori, abbiamo preso una brutta imbarcata e noi siamo riusciti a fare delle imprese, vedi l'anno in cui andiamo al Bernabeu e segniamo 2 gol con Del Piero, e la Juve non era la Juve di primissima fascia. Quindi, ma poi soprattutto c'è questo, secondo me, paragone col Mondiale che è molto interessante. Cioè,
sì.
Vedere se noi a livello di gioco facciamo meglio di quella partita in cui oggettivamente ci hanno schiacciato molto, dopo una prima mezz'ora dove avevamo fatto anche bene, beh, e se a livello di punteggio miglioriamo o peggioriamo questa situazione. Diciamoci la verità, nella prima parte della stagione, salvo le squadre che poi vanno a dominare i loro campionati, che spesso succede, succede magari in Germania al Bayern, è successo l'anno scorso al Liverpool in Inghilterra, tendenzialmente succede sempre a Paris Saint-Germain in Francia, però lo stesso Paris Saint-Germain l'anno scorso ha fatto una prima fase molto difficile, molto problematica. Sono tutte squadre in costruzione, quindi secondo me l'unica che forse ti dà la sensazione di non essere molto giocabile in questo momento, non l'ha presa nessuna italiana, cioè il Barcellona, e quindi tutto sommato è andata bene.
Ci scrive subito un ascoltatore, il principe, il principotto, quello che è, Radio Bianconera, Twitch, il primo a scrivere, anzi non il primo, ma alcuni messaggi erano già arrivati, a me non sembra così agevole. No, ti spiego subito una cosa, è la Champions, se vai a vedere anche gli altri gironcini, io li chiamo i gironcini, sì, sì. Ti fa capire una cosa, ma è la stessa percezione che ho anch'io, poi magari sono un po' più ottimista. Passare il turno senza preliminari, senza spareggi, questa volta rispetto all'anno scorso, no? Ci speravo anche l'anno scorso, ma ho capito subito le difficoltà. Ti fa capire la tua espressione, Paolo, dimmi se è vero, che ti rendi conto di avere un valore, un peso specifico in questa competizione che non ti rende tranquillo, che non ha quell'esperienza. No. Allora, e quindi ti fa rendere meno agevole quel girone. Ma gli altri... C'è il girone dell'Inter, il girone del Paris Saint-Germain,
anche quello del Napoli.
Del Napoli, cioè l'Atalanta, allora, forse.
Però l'Atalanta quest'anno mi sembra che parta un po' più indietro.
Più indietro.
Ricordiamoci una cosa. Uno, passano in otto direttamente. E l'anno scorso, tra le prime otto, ci fu il Lille e l'Aston Villa. Cioè due squadre che non hanno fatto neanche poi troppo bene nel loro campionato. Quindi questo per dire...
E fino alle ultime giornate del girone c'era il Brest che noi avevamo affrontato, esatto, a Pescara, che ho detto no, esatto, la squadra più scarsa che ho visto a Pescara.
Il Paris Saint-Germain che ha vinto, ha stravinto la Champions, poi aveva fatto una prima parte molto sofferta. Quindi io credo che oggettivamente non c'è andata male. Secondo me a Napoli Inter è andata peggio. Però, come sempre, lo diciamo per tutto, ma vale ancora di più per questo tipo di competizione, noi l'anno scorso abbiamo fatto... due ottime partite all'inizio e invece di solidificare quel valore l'abbiamo perduto poi progressivamente. Quindi il vero tema della Champions, da sempre, a parte le squadre grandissime, è quello della condizione con cui arrivi, no?
Esatto.
Se noi con il Paris Saint-Germain, col PSV Eindhoven abbiamo vinto la prima, benissimo, abbiamo vinto la seconda volta un po' meno bene e abbiamo perso la terza. E quello dipende molto da che cosa sta succedendo. Tra l'altro è curioso perché poi PSV in quell'epoca, dopo che passa il turno con noi, crolla in campionato, crolla,
sì,
e poi in realtà si riprende dove va a vincere. Cioè dipende molto veramente dal momento,
dopo aver ceduto il suo gioiello.
Sì, quindi però diciamo, poi vediamo,
diciamo,
anche adesso, chiaro, il calendario, dai, 12-13 punti sono possibili per andare a fare i playoff. Cioè, Sarebbe grave non farlo.
Playoff non vuol dire arrivare noni, vuol dire arrivare anche fino al 24,
sì, cioè, esatto,
oltretutto.
Io dico che la Juve
io
quest'anno, potrebbe anche sperare qualcosa in più.
Io quest'anno ti dico, faccio il Paolo Rossi del campionato.
Ecco, io sono sul campionato, tutto
Champions. Io sulla Champions.
Sì.
Io, la Juventus, quest'anno...
Tra le prime otto.
La vedo anche tra le prime otto. Non ho detto che vince la Champions,
non la vince
sicuramente.
Se
la vince mi spoglio... Sulla mole antonelliana,
Saremo in tanti, secondo
in tanti.
Me. Non
attenzione,
sei l'unico.
Attenzione alla punta.
Se pensi di essere l'unico, no, no, non pensarlo.
Però tra le prime otto, con ottimismo e realismo, tra le prime 12, sì, onestamente.
Sì, sì, ci può stare.
Ho fatto delle riflessioni.
Però,
non è che,
però sapendo che noi
che
abbiamo, noi
che
abbiamo un problema di rosa, secondo me, sull'Europa.
Cioè, e di maturità, e di esperienza.
E di esperienza.
Sì,
ma di rosa c'è.
Assolutamente.
C'è.
In casa giocheremo col Borussia Dortmund, che abbiamo affrontato in amichevole, ma sarà un'altra cosa,
sarà
sicuramente.
Un'altra cosa, però non sono fuori al mondo.
Benfica. E troviamo qui Barrenechea.
Barrenechea, certo,
quindi
certo.
Sporting Lisbona e Pafos.
E troviamo Hjulmand,
che volevamo, che forse,
all'1%. Che magari l'ultimo secondo
glielo togliamo.
Non credo.
Queste le quattro partite in casa. I ciprioti
sono quelli che sono un inedito.
Sono inedito e giocheremo lì. E velocemente, fuori casa, così abbiamo assaggiato un po' di Champions, anche per la nostra ospite che ci sta già ascoltando. Fuori casa, Real Madrid. Andare a Madrid è sempre un piacere. Villarreal, sempre in Spagna, il sottomarino giallo. Il Bodø/Glimt, che mi porterà, forse, vediamo se trovo un viaggio in Norvegia. Quindi quella settimana preparati, non so a che ora torno.
No, faccio le trasmissioni da solo, lo so. Il mal di Norvegia poi è terribile. Ci sono stato, terribile. Il mal di Norvegia.
Poi me la racconti dopo. E poi il Monaco, andiamo a ritrovare il buon Pogba. Pogba, Barrenechea, probabili acquisti di qua e di là. Però adesso ho troppa fantasia, perché dietro l'angolo c'è il Genoa. E chi conosce bene il Genoa, però spia un po' il Genoa con una fede nettamente diversa, è la collega che ritrovo con grande piacere, Gaia Cifone, Genova 24. Ciao Gaia, ben ritrovata un anno dopo.
Ciao, buongiorno direttore, buongiorno.
Buongiorno, qui in studio per un'edizione XL, però ci aggiungo un'altra X, così XXL, perché ci sei anche tu, informatissima sul Genoa. Ah, anche Luca che lamenta, il nostro tecnico, perdonami. Gaia, mi darai notizie su questa partita. Intanto, l'ultima volta che ci eravamo sentiti era a porte chiuse, ricorderai, c'era stato quel derby Sampdoria-Genoa in Coppa Italia, e la prima a informarci su quello che stava capitando sei stata proprio tu. Gaia, che partita aspetta la Juventus in città, se c'è attesa come al solito dopo il primo pareggio stagionale della squadra di Viera?
Assolutamente, sì, quando arrivano le grandi squadre, Inter, Milan, Juventus, qua a Genova c'è fermento, adesso solo col Genoa, perché ricordiamo che la Sampdoria è in Serie B, quindi i tifosi, comunque per la città è un onore, no? Avere la propria squadra o comunque una squadra della propria città a giocare con squadre di questo blasone, quindi vedere anche giocare giocatori di un certo livello, no? Negli anni passati è arrivato grazie alla Juventus, è arrivato al Ferrari su Cristiano Ronaldo, un nome su tutti, quindi comunque sono sempre sfide da un alto valore, anche, non solo calcistico, ecco, tutto quello che ruota intorno a queste partite.
Ecco, il Genoa di quest'anno come si presenta? Secondo te, tu che l'hai sicuramente studiato anche meglio di noi, rispetto comunque a una gestione già di Viera che è arrivato l'anno scorso, cioè ci sono stati cambi che hanno migliorato, peggiorato sulla carta in teoria, o secondo il criterio dei tifosi? Sai che è quello che conta poi.
Allora, diciamo che il Genoa ha lavorato molto bene, nel senso che ha già dato a Viera, già dal ritiro di Moena, quasi una squadra completa, no? Adesso negli ultimi giorni di mercato, ho parlato proprio ieri con Ottolini, sistemeranno ancora qualcosa, soprattutto nelle uscite. Dovrebbero arrivare Onana e Cornet, che sono due giocatori che conoscono molto bene l'ambiente Genoa, c'erano già l'anno scorso, sono tornate nei rispettivi club per fine prestito, ma dovrebbero tornare, non saranno sicuramente a disposizione nella sfida contro la Juventus, quindi il Genoa dovrebbe essere sostanzialmente quello della scorsa partita, con questo 4-2-3-1. Viera sta lavorando molto bene, li conosce già dall'anno scorso quasi tutti i giocatori, a parte, vabbè, ha cambiato la punta perché non c'è più, è arrivato Colombo l'anno scorso, è tornato a Sassuolo invece, scusate, c'è un po' di tosse oggi.
Non sei l'unica, tranquilla.
Ecco, e quindi ha cambiato il terminale offensivo perché c'è Colombo quest'anno. Però sostanzialmente poi la difesa con Østergaard e Vázquez, a me Vázquez piace molto, è un giocatore che Østergaard segna molto, quindi la Juventus deve stare attenta sui calci piazzati, sui calci d'angolo, perché Østergaard anche nella scorsa partita comunque di testa è uno che potrebbe far male alla Juventus. E poi c'è questo Valentin Carboni, un nuovo acquisto, a me piace molto. Ecco,
certo.
Bisogna un po' capire in avanti, perché poi c'è anche Malinowski, il Genoa, quindi capire chi tiene fuori, c'è Vitinha che vabbè adesso non sta giocando.
Gaia, rispetto alla prima partita, ti aspettavi di campionato contro il Lecce? Ti aspettavi qualcosa di diverso, qualcosa già di meglio? Sappiamo che poi ci sono tante attenuanti alibi per gli allenatori, ma i tifosi come hanno digerito questo pareggio d'inizio campionato?
Ma no, Genoa non ha giocato male, anzi ha giocato bene. Forse sì, ci si aspettava qualcosina in più essendo in casa, essendo poi tra virgolette una diretta concorrente per la salvezza, no? Perché il Genoa parte sempre un po' da questo punto di vista. L'obiettivo del Genoa, dicono sempre, è quello di salvarsi, però negli ultimi anni, cioè nell'ultimo anno, l'anno scorso, la salvezza è arrivata abbondantemente con tante giornate d'anticipo. Però il Genoa parte sempre da questo punto di vista qua, quindi Lecce potrebbe essere una diretta concorrente appunto per la salvezza. E fare chiaramente 3 punti in casa sarebbe stato anche buono da un punto di vista in prospettiva, no? Che magari se si arriva a pari punti poi al termine del campionato, gli scontri diretti sono quelli poi quelli che contano. Però è la prima partita, si dice sempre che il calcio di agosto sia un po' così. Ripeto, col calcio mercato aperto, comunque anche i giocatori hanno nel Genoa un po' meno, però qualcuno magari ha la testa anche in queste trattative.
In una bolla di mercato, sì, non solo per il Genoa.
Non solo per il Genoa, però. Ma io ho visto un buon Genoa, ecco.
Per noi è già importante quello che ci stai riportando tu, onestamente, Gaia, perché sai, la percezione poi sono gli highlights, sono ovviamente la Juve l'avrà studiata meglio con i match analyst, eccetera. Però la percezione dalla tribuna stampa, dagli occhi di una cronista, sono sicuramente importanti.
È chiaro che quello che dicevo in Pinamonti, no? Colombo, a differenza di Pinamonti, è un po' più giovane, deve fare un po' più di esperienza.
Certo.
Quindi secondo me con un pochino lì davanti il Genoa, solo con Colombo ha perso leggermente, per quello si aspetta Cornet comunque, che adesso è al West Ham, è infortunato, però dovrebbe arrivare a rinforzare l'attacco, perché poi c'è sempre comunque Malinowski e Messias sono sempre molto infortunati, sono fragilotti da quel punto di vista lì. Quindi il Genoa, secondo me, in avanti, poi magari
avrebbe bisogno esplode, ancora di qualcosa.
Se poi Colombo esplode, Vieira è molto bravo a lavorare con i giovani, a tirare fuori il meglio da tutti, quindi sicuramente. Però forse in avanti
manca qualcosa.
Manca qualcosa.
Non basta la bacchetta magica.
Come la Juventus.
Ma no? Ci arriviamo, lo so che vuoi arrivare lì, che è la tua, la nostra passione, Gaia. Lo sento, però c'è prima la domanda di Paolo Rossi per te.
Ciao Gaia, io ti faccio questa domanda. Cosa piace a Genova di Vieira, che insomma l'anno scorso è arrivato in una situazione anche un po' sorpresa e ha fatto molto bene oggettivamente, e cosa eventualmente invece gli imputano, se c'è qualche difetto che emerge, che magari a Genova percepite e che noi da lontano non vediamo?
Sì, l'anno scorso non è arrivato in un clima, diciamo, propizio, sereno dal punto di vista dei tifosi, perché i tifosi erano innamoratissimi di Girardino, no? Con l'allenatore che li ha portati dalla B alla A, e comunque Girardino stava facendo il massimo in una condizione non favorevole, in quanto il Genoa era veramente falcidiato dagli infortuni. L'anno scorso Girardino è stato molto sfortunato, quindi ha mandato via Girardino, è arrivato Vieira, non era ben visto. Però poi Vieira è piano piano, con il lavoro, è veramente un mister che cura ogni dettaglio, lavora, soprattutto lavora con i giovani, quello che il Genoa sta valorizzando molto la primavera. Ha fatto anche quest'anno il direttore sportivo Trapani un ottimo lavoro sulla primavera, quindi Vieira è uno che gli piace lavorare con i giovani, una persona schietta e comunque è una persona forse un po' meno empatica di Gilardino, ma comunque è riuscito poi a conquistare i tifosi, perché poi ha fatto a Marassi, ha fatto una grande stagione in casa, no? Vieira, anche fuori, nelle ultime partite addirittura è andata a vincere su campi difficili, quindi comunque Vieira è una persona schietta, è un grande lavoratore, e secondo me in un ambiente come il Genoa è l'uomo giusto. si parlava, no, quest'estate vi era l'Inter, poi vi era evoluto rimanere a Genova, quindi...
E questo fa già la differenza, o sbaglio, anche rispetto da quanto so in passato, tutti dicono resto, poi la prima offerta, partono per lì di più importanti. Sentite, chiedo entrambi, parto da Gaia, poi andiamo sul tema Juve. Io vado a vedere sempre un po' le statistiche, le curiosità, e vedo cosa propongono. Mi viene in mente Tudor, da come ha presentato il pre-partita col Parma, il post, ho detto, anche a Genoa, visto il loro 0-0, io ho ragionato. Cerca di fare il suo gol, poi se siamo bravi raddoppiamo, ma non prendiamo rete, gol, no? Quindi mi gioco la mia partita sul 1-2-0, senza conoscere troppo bene il Genoa. Sentite cosa dicono gli esperti. Il Genoa di Viera è avversario solido e mai facile da superare. Si aspettano, chi studia e incrocia questi dati, un incontro con poche reti e con al massimo una squadra a segno. Ho detto, mamma mia, sembra la mia riflessione. Da valutare l'ipotesi di un primo tempo in parità. Quindi se non segna un primo tempo da 0-0. E poi vincente la Juventus. Gaia, devo cambiare mestiere?
Cosa... No, potresti aver fatto una lettura corretta potresti averla fatta. È vero, il Genoa è molto solido. Molto solido in difesa, ripeto, ha comprato Ostergaard, poi Leali è un buon portiere.
Lo conosciamo.
Sapevo che era entrato nell'aurea bianconera, perché Perin forse era dato per partente, Leali poteva essere...
Sarebbe tornato a Genova? Ti risulta?
No, non mi risulta. Secondo me la storia per Ingenio è un po' chiusa.
Va bene, quindi approvi. Paolo Rossi.
Ma sì, anch'io mi aspetto una gara di grandi attenzioni. Il Genoa ce l'ha questo tipo di atteggiamento. La Juve con Bremer è una squadra molto solida e quindi ci dobbiamo aspettare non una partita così effervescente dal punto di vista dei gol. Teniamo conto che nella prima giornata, a parte Inter-Toro, non abbiamo visto nulla di grandi segnature. Quindi
è valida quella partita.
È valida. La Serie A è partita con molta, molta calma. Chiedo a Gaia un'analisi su Stanciu, di cui si è parlato molto quest'estate, perché ha brillato in precampionato. Insomma, i miei amici di Genova ne parlano con grande entusiasmo. Che giocatore è?
Beh, sì, a me è piaciuto. Secondo me Viera difficilmente lo toglierà dal campo, nel senso che lo ha voluto fortemente. È un giocatore che può dare un po' di brillantezza, un po' di quella imprevedibilità che forse l'anno scorso poteva dare solo Malinowski o Messias, che però, ripeto, sono sempre giocatori con un'incognita dal punto di vista della tenuta fisica. Sì.
Senti Gaia, arriviamo alla nostra Juve, dai, l'ho detto, ma l'abbiamo svelato già un anno fa. Che impressione ti fa da Genova vedere la Juve col cannocchiale quest'anno, il sorteggio di Champions, la prima col Parma, gli acquisti, Vlahovic che resta, a ruota libera, la risposta al tema libero, per Gaia Cifone di Genova 24, e poi la salutiamo.
Sì, partendo dalla Champions siamo stati più fortunati noi che siamo in seconda fascia rispetto all'Inter, secondo me, che invece è in prima fascia. Tudor l'anno scorso ero un po' scettica, poi invece forse il DNA juventino che mi ha fatto un po' cambiare idea su di lui. Lo vedo un po' paragone secondo me. Cioè, un po' un Conte, no? Comunque nel DNA juventino, poi è un altro metodo di lavoro sicuramente. Non lo so, invece per quanto riguarda Vlahovic, secondo me per lui stesso non ha fatto bene a rimanere, doveva cambiare aria, però ha entrato col Parma, ha segnato, quindi magari ha questa voglia di dimostrare.
Quindi quell'1% lo conservi gelosamente tra le mani? Dico mo' lì? Cioè lunedì quell'1%...
Sì,
di cessione? Sì, aspetti ancora.
Difficile che un attaccante così trovi una collocazione negli ultimi 3 giorni, quanto mancano 3 giorni.
Anche lunedì alle 20 comunque, chiude tutto.
Aspettiamo il ritorno di Colomoni. Questo David invece mi ha impressionato. È un attaccante, qualcuno dice che lo vede più come seconda punta, invece io lo vedo un po' proprio come attaccante, un Pippo Inzaghi, diciamo, per fare un paragone. E Bremer, secondo me la Juve l'anno scorso senza Bremer ha perso.
Già da come l'hai detto ho capito tutto.
È bastato dirlo così.
Dove arriviamo? Perché qui ci sono i partiti degli ottimisti, dei...
Non vinciamo il campionato.
Non vinciamo il campionato. No, io gliel'ho detto anche a Paolo troppo... Rossi. Ma
io sono l'unico.
Sì. Ragazzi, si testardisce su alcuni.
Quando siamo in due. Sono ma in due quando io e Luca guida la carrozza perché è più giovane, io sarò
io ti devo accompagnare per
interviste. La folla e non chiedere.
Io e Gaia allora, dietro per intervistarvi.
Adesso se volete salire sul carro ci sono delle offerte. Ma dopo il prezzo, ragazzi, è terribile.
Gaia, se vuoi mando la caparra, ma non ne sono convinto.
No, ma Gaia basta che ci porti un po' di pesto, almeno a me, e io la faccio salire.
Ho capito.
Finché c'è Conte in Serie A, è difficile che Conte perda un campionato.
Quello è vero.
È molto difficile.
Mentre lucidavo il carro pensavo proprio questo, però ormai l'ho fatto il carro.
Non ci chiedere i soldi per...
Secondo me rimpiangeremo Allegri strada facendo.
No.
Quante se ne ha dette Gaia Cifone?
Secondo me Allegri rimpiangerà la Juve.
Secondo me Allegri rimpiangerà la Juve, più vero. Però un pochino magari anche... No, non voglio pensare ad altre cose. Gaia, grazie per questa bella chiacchierata come
grazie
sempre.
Grazie a voi per ospitarmi sempre, per me è un
con grande piacere. Quando hai qualche soffiata, perché sappiamo che tu frequenti i VIPs. giocatori, non giocatori.
Tra Genoa e Sampdoria. Il lavoro purtroppo mi porta un po' più lontano dalla Juventus.
Ma lì rimbalzano notizie della notte bianconera. Ciao Gaia, grazie
come
grazie sempre.
Grazie a voi, grazie direttore.
È informatissima, Gaia, informatissima. Tu la trovi in un bar e lei parla con un ex giocatore. In un bar sconosciuto di Genova o da qualsiasi altra parte.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, caro Paolo, abbiamo avuto questo collegamento che ci ha un po' illuminato, no? Sono tosti, giocheranno per provare a vincerla, sanno che è difficile.
Però c'è un aspetto che sono curioso di vedere la Juve di quest'anno.
Sì.
Cioè, se la Juve sblocca il risultato, come gestisce la situazione
e quanto
rischia? Perché noi, cioè,
soprattutto se nel primo tempo,
noi
giusto?
Abbiamo appena iniziato il campionato, quindi dobbiamo ancora vedere anche una Juve che va sotto e vedere come reagisce. Però vedere come reagisce in qualche maniera l'abbiamo visto già col Parma, a doppio livello. Perché noi col Parma rischiamo di prendere il gol e lo facciamo.
E avrei voluto vedere come avremmo reagito.
Meglio non vederlo per adesso. Però lì comunque abbiamo reagito subito e abbiamo reagito subito all'espulsione. Anche questo è un aspetto, perché noi un minuto dopo l'espulsione...
Sul vantaggio e raddoppiamo.
Attenzione, perché quell'espulsione ci poteva costare anche
un
finale di grande
chiuso,
sofferenza.
Eccetera.
Quindi sono curioso di capire se la Juve passa in vantaggio e magari con una modalità un po' diversa rispetto... Anche se io sono convinto che lo 0-0 nel primo tempo sia un orizzonte molto probabile e gli esperti... Non lo dicono a caso perché studiano le statistiche, le modalità, eccetera. Hanno gli algoritmi. E gli algoritmi mi piace solo come lì. Ci hanno tutti.
E dipende anche dal processore,
però sono curioso di capire in quel caso la Juve come si comporta. Perché noi l'anno scorso, ad esempio, a Genova mi ha fatto una delle più belle vittorie. Ricordiamoci.
Sì, il 3-0.
Quindi
3-0 lì, 1-0 qui. È stata la prima partita, tra l'altro, di Tudor. Qui a Torino. Con Vieira che non
sa... fu una delle più belle partite con Miners che fece quell'assist a Vlahovic.
Sì, si sbloccò anche lì. Quando si sbloccavano...
Però anche lì abbiamo vinto tutto nel secondo tempo. Un calcio di rigore e poi due gol.
Sì.
Tutto nel secondo tempo.
Sì. Situazione surreale. Senza pubblico. Sì. Loro che chiaramente c'è stato Pinamonti che ha messo in crisi un po'
in qualche
giocata.
Ricordo.
Senti, due cose. Qualcuno ci scrive, il problema di questa squadra è che a tre quarti di campo non sanno cosa fare. Non c'è mai un triangolo, un'invenzione, poca roba. Così netta?
No.
C'è da lavorare?
E il problema di questa impressione, che capisco perché esce fuori, perché il primo tempo col Parma noi abbiamo tirato molto, ma da fuori, e di fatto creato una sola vera occasione, quella con l'alcio di Thuram e il colpo di testa di Conceição. Più che altro la Juve arriva troppo lentamente sulla tre quarti e gli spazi sono intasati, quindi noi abbiamo troppi giocatori che portano palla. Su questo Tudor deve lavorare molto.
Il Genoa non gioca così.
Non
eh?
Gioca così.
Non gioca così.
Ma infatti, secondo me, date le indicazioni del precampionato, dove noi, tanto Bergamo quanto Dortmund, con spazi diversi abbiamo fatto vedere che magari soffriamo anche un po' di più. Ma abbiamo, ad esempio, un David che quando torna indietro ti allarga molto gli spazi anche centralmente. Secondo me Genoa è un bel test per vivere serenamente una fase di registrazione della squadra, che chiaramente deve riuscire a trovare anche il modo di dialogare. Noi abbiamo appunto Yıldız, che è uno che la palla la tiene, Costesao che la palla la tiene, Thuram è uno che la palla la tiene, cioè Nico se gioca è uno che la palla la tiene. Già il fatto che ci sia Kostic in campo probabilmente ti porta ad avere un giocatore che punta molto il fondo, che mette il pallone al centro, vedremo che cosa succederà. Ci sono insomma delle variabili diverse, io credo.
Assolutamente, assolutamente. Stanno arrivando alcuni vocali, alcuni messaggi, me ne fai ascoltare già qualcuno e poi incominciamo le lezioni, perché il venerdì diventeranno a volte lezioni di guida
e
lezioni di preparazione,
di educazione fisica.
Di educazione fisica, stiamo trasformando questa radio in una scuola.
Ci dobbiamo educare.
L'ultima ora solo per maggiorenni.
Sì,
l'ultima mezz'ora,
bene,
perché prendere la patente.
Ma per vecchi forse, per maggiorenni.
Ah, comunque l'amico prima che ha detto alla collega, ma che dice, David è lento come un cinquantenne. Non ti permettere, sai, perché ci sono cinquantenni che corrono ancora su una gamba.
Ma tu non c'hai 50 anni, tu ne hai di più.
Vabbè, cinquantenne, come mio padre.
Okay.
Vabbè, andiamo ad ascoltare i vocali e poi ascoltiamo il capitolo riguardante la preparazione con il nostro Mimmo Celsi.
Direttore, ma quale 0-0? Il primo tempo si chiuderà già su 2-0 per noi. Gol di IGC e con 6-0 Gianni Racanigatti.
Paolo, anche tu che dai ragione, mi dai retta.
Speriamo che sia così. Sono due giocatori che possono fare tanto.
Simpaticissimo il nostro amico di Canica.
Ci possono risolvere, soprattutto se troviamo delle squadre chiuse. Insomma, Costesao è uno che ti punge, è uno che martella, che tira da lontano. È uno che quest'anno deve garantirci numeri importanti. E Yıldız, che l'altro giorno ha fatto comunque due assist. Ricordiamo che l'anno scorso Yıldız di assist complessivamente tra tutte le competizioni ne ha fatti 7. Quindi è partito anche con un certo tipo di qualità che deve avere. E io mi aspetto che quasi tutti quelli davanti facciano almeno 10 gol e che vadano anche in doppia cifra sugli assist. Non lo chiedo né a Vlahovic né a David, anche se David qualche assist lo potrebbe fare, lo chiedo sicuramente a Yıldız con 6 salvi.
Giocheranno sempre tanto insieme? Perché riguardo un po' la Juve dell'anno scorso, ripenso anche, Yıldız e Koopmeiners, avevo capito che insieme, per altri motivi, subito, non l'allenatore. Il credo calcistico...
Bisogna aspettare l'organico
sono
al completo,
d'accordo,
perché
sono d'accordo.
Altrimenti... A me sembra che su Koopmeiners si stia facendo un'operazione di chiara, esplicita immissione nel centrocampo, dove lui gestisce l'energia in maniera diversa, si sta dedicando molto a un lavoro di pulizia del gioco e dove forse avendo più campo davanti potrà esprimere anche quella capacità di arrivare al limite dell'area e magari provare il tiro. Io credo che Koopmeiners è un tema molto importante, questo. È più importante quest'anno adesso che prossimo anno, che lo scorso anno per certi versi, perché adesso Koopmeiners è la vera alternativa centrocampo e tutto sommato davanti mi sembra che a maggior ragione se arrivasse Colomani, poi vedremo, numericamente non siamo messi.
Senti, è proprio sul nome di Koopmeiners, perché ci sbilanciamo su Kostic al posto di Cambiaso, squalificato due turni e quindi mancherà, con delle caratteristiche ben precise e l'esperienza dettata dalla carta d'identità che ti dà quelle garanzie,
sì,
né più né meno del Kostic che conosciamo, però la prestazione pulita è quella che serve in questo momento. In mezzo al campo potrebbe esserci non dico la sorpresa, ma per quello che tu hai detto, la presenza domani, dal primo minuto, di Koeman Mainz al posto di Locatelli?
Sì, io ho l'impressione
io
che...
Io la intravedo
potrebbe
solo.
Essere. Ho l'impressione che forse Tudor non andrà a toccare molto. Cioè,
visto che tocca già Cambiaso.
Tocca lì e alla fine questo... Però con Mainz, quando entra... in una situazione che naturalmente andrà verificata di punteggio, è uno che ti può dare una mano. L'altro giorno comunque con Mainz entra ed è riuscito a posizionarsi bene in campo, ha partecipato di più, non ha fatto cose incredibili.
Cercato di più, eh.
Però
io vedevo
cercato
proprio...
di più, si smarca meglio, quando perdiamo palla va subito in recupero, può fare molto meglio su questo, però mi è sembrato più dentro azione, più connesso anche lui col tentativo di capire come giocare.
Più integrato.
Quindi... A me piacerebbe che prima o poi con Mainz facesse una partita da titolarissimo.
E meno viso pallido. Senti, ti devo chiedere due cose, perché ho una curiosità sugli scudetti. 1903-1904, mi sono svegliato questa notte con questi incubi, no? Del Genoa, vinti dal Genoa, che sono arrivati in altrettante finalissime contro la Juventus.
Sì.
Ricordavo vagamente. Epilogo, sempre giocato nel capoluogo ligure, con rispettivi successi del Grifone, 3-0, 1-0. Hai qualche aneddoto, curiosità di quelle partite?
I campionati erano giocati praticamente in una o due partite, quindi gli scudetti. Infatti a Genova c'è un grande dibattito tra i tifosi, perché
facciamo anche un po' di cultura.
I genoani,
la tua presenza,
ricordano di avere 9 scudetti, e i sampdoriani dicono sì, ma erano i 9 scudetti, avete vinto 9 partite, mentre la Sampdoria ha vinto lo scudetto, ma quando l'ha vinto
nel 91
ne ha vinte, era vinte con Vialli Mancini ed era un altro calcio.
Questa è già una curiosità interessante.
A Genova non c'è, come dire, credo, tifoso del Genova che ha visto uno scudetto. Mentre da parte doriana, sì. Però i genovani sono molto legati alla loro storia. Hanno un culto anche nei confronti di alcuni giocatori del passato. E Vieira mi sembra che abbia... Questo non è un eventuale, perché a Genova, soprattutto a sponda genovana, il pubblico... è molto caldo ed è molto tranciante. Per definire il pubblico del Genoa, io faccio ricorso sempre a uno striscione che campeggiava in curva, uno stendardo, che era "più mi tradisci, più ti amo".
Quindi, del Genoa?
Sì, il tifoso genuano ha questo tipo di approccio, no?
C'è molto, più mi tradisci, più ti amo.
Quasi d'amore disperato.
Non ditelo alle vostre compagne.
No,
oggi
ecco,
a casa.
Più mi tradisci, più ti amo. Cioè, il genoano ha un po' questo che... Mentre il doriano è più simile allo juventino. Cioè, ama di più il bel calcio, le vittorie, ha un altro tipo
il ricciolo estetico.
Sì, ha un altro tipo di...
Il ricciolo estetico.
Mio padre, che era doriano...
Scoop!
Mi diceva sempre... Quando tu vai a vedere il Genoa, se uno del Genoa tira da 30 metri e la palla va fuori di 10 metri, applausi. Bravo, ci hai provato. Se lo fa un doriano, fischi.
Fischi. Diciamo, vendilo. Questa era la differenza. Siamo simili alla Sampdoria. Oggi me ne hai dato conferma. Senti, ricordati poi quella frase "mi ami, mi tradisci", perché c'è un ospite alla fine che questi concetti li sa.
Sì, glielo chiediamo. Bello, bello, questo glielo chiediamo. A chi può rispondere?
Lui sa rimetterli a posto con eleganza.
Sì.
Salutiamo Domenico Marocchino che ci sarà nell'ultima mezz'ora. Va bene. Tudor ha tagliato il traguardo delle 150 vittorie in carriera da allenatore, di cui 126 nei campionati, 13 nelle coppe nazionali e 11 a livello internazionale. Quindi la prossima è la vittoria, ci auguriamo, 151. Ma adesso, per capire come ci si prepara, è un tema ogni 15 giorni, a volte lo avremo in diretta, a volte lo avremo in questo modo, il nostro termometro Celsius, Mimmo Celsi, ci presenta e illustra alcuni concetti della preparazione atletica in una squadra professionista.
Paolo, buongiorno, buongiorno agli amici di Bianconera. Oggi iniziamo questa piccola rubrica da lontano, no? Questo termometro, l'abbiamo chiamato termometro Celsius, sulla preparazione atletica. E oggi affrontiamo immediatamente un argomento importante, un argomento che negli ultimi tempi ha lasciato molto parlare, fa fatto molto parlare tutti, è quello della forza. Perché la forza rappresenta uno degli elementi, dei quattro elementi principali, dei quattro capacità condizionali allenabili che devono essere allenate di un atleta, è considerato un elemento fondamentale per la prevenzione degli infortuni, ed è considerato un elemento fondamentale nella performance. Perché? Perché avere forza permette di esprimere potenza, permette di esprimere nei contrasti una grande capacità di resistenza e perché anche grazie alla forza riusciamo ad esprimere delle performance sui cambi di direzione, sulle accelerazioni, sulle frenate che possono diventare importanti per un atleta. Ora, spesso ho sentito dire in giro, ma la forza si deve allenare con i grandi sovraccarichi. Nel calcio questa cosa non è vera. Anche con tutta la periodizzazione, anche con tutti i test crescenti, con tutte le valutazioni progressive, la forza nel calcio non deve essere nata con grandi sovraccarichi. Perché? Perché molti dimenticano che nel calcio noi facciamo la forza anche con la palla. Se analizzassimo per esempio i dati GPS e c'è un indice, l'indice di forza, che è un indice che viene fuori dai cambi di direzione di altissima intensità fatti sopra i 20-25 gradi, scusatemi, sotto i 20-25 gradi di angolazione e a velocità sopra i 3 metri per secondo, vi renderete conto che in realtà noi riusciamo a produrre addirittura un tonnellaggio di forza importante. Spesso e volentieri durante le partite si raggiungono anche le 2 tonnellate e mezza, 2 tonnellate e 8. Quindi anche in allenamento viene prodotto quel tipo di forza. Quindi allenare la forza con grandi sovraccarichi significa solo creare un ulteriore stress meccanico alle strutture muscolari e alle strutture articolari. Quindi la forza va allenata in un certo modo. Come si allena la forza? Ecco, il calcio è rappresentato da un tipo di forza soprattutto, è quello esplosivo ed è quello reattivo, che sono due concetti similari. La forza reattiva è nata dalla capacità di esprimere forza ad una determinata velocità, quindi a velocità elevate. La forza esplosiva è quella che ci permette, o balistica per certi aspetti, è quella che ci permette di esprimere una forza che rappresenta l'espressione della massima potenza. Quindi occhio, perché la forza deve essere andata in un certo modo. Ora, è fondamentale per prevenire gli infortuni, come dicevo prima, perché avere forza significa anche riuscire ad allenare il muscolo in una certa fase, soprattutto la fase eccentrica, cioè la fase di allungamento, di stiramento del muscolo, che è una fase che nel calcio è estremamente sollecitata. Quindi allenarlo in quel modo può aiutare l'atleta a ridurre i rischi di infortuni, perché il muscolo ha una memoria e in qualche modo si ricorderà che quel gesto lo deve fare. Ma allenare la forza ci permette anche di raggiungere altissime velocità, quindi di poter esprimere molto più velocemente delle velocità elevate. Ora io non mi dilungherò molto, i minuti sono finiti, il tempo che mi hai dato l'ho anche già ampiamente sforato, ma lo affronteremo più avanti. La forza deve essere allenata sia in campo che in palestra. E quando in campo si fa un certo volume di lavoro di forza, in palestra quel volume di lavoro non può essere fatto. Chiudo. La forza in palestra normalmente nelle società professionistiche si allena 1/2 volte a settimana e una con dei sub massimali intorno al 70%. La volta successiva si allenano dei gesti specifici. Ci arriveremo. Ci vediamo venerdì, prima della partita con l'Inter. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie a Mimmo Celsi, abbiamo inaugurato questa nuova rubrica, eh? Come si è comportato da prof, da allievo, il
Sì,
rispetto, la campanella,
molto
interessante,
interessante
lo
perché.
riproporremo su Bianconera News, tutte insieme, ripulite, per essere ascoltabili anche a chi non ha avuto l'opportunità adesso da parte di... Firmate Mimmo Celsi, il nostro termometro Celsius in generale, poi una volta ci spiega la teoria e una volta, quando la Juve gioca in casa, la pratica. Di quello che vede o abbiamo visto nelle partite precedenti. Ti ha colpito qualcosa di questo concetto
Beh,
sulla forza?
mi ha colpito il fatto che noi ragioniamo sempre appunto su un concetto che magari abbiamo elaborato in relazione al nome, cioè noi per forza intendiamo certe caratteristiche. Mimmo ce le complica e ci fa capire che non è che se porti i pesi ti fai la forza, tanto per essere chiari. E soprattutto mi fa pensare alla serietà che bisogna avere su ogni fase della preparazione. E la distinzione che faceva alla fine, proprio su quante volte devi andare in palestra, che cosa devi fare, perché alleni certi gesti, mi sembra molto importante. Questo a ricordare che davvero abbiamo a che fare con delle macchine. Gli atleti sono delle macchine alle quali bisogna veramente fare una revisione giornaliera per fare in modo che esprimano il massimo del loro potenziale.
Certo che sì, torniamo un po' a noi, Paolo, perché sai, i miei spunti, i miei titoli, intanto dimmi se ho dimenticato qualche titolo che ti interessava.
Oggi direi che c'è tutto, c'è Savona che va al Nottingham, che è una specie...
Plusvalenza importante. Chi ne si è alzato dallo sdraio non può neanche agire.
Plusvalenza importante che ci dice che su questa conferma che non è vero che non si sa vendere. Se c'è un'offerta, sai vendere. Cioè, quando si dice, ma certi giocatori a Juve non li sa vendere. Il mercato non è non saper vendere. Il mercato è, metto in vetrina quello che ho. Come insegnerebbe ogni commerciante. Quando tu abbassi il prezzo, è perché evidentemente nessuno è venuto a chiedere. Quando lo alzi, perché c'è molto offerta.
Mi stimoli e mi stuzzichi questa domanda. Allora, intanto... Che giudizio hai su Savona? Schietto, onesto, come sempre.
Per il quale...
Che giocatore era, è stato, è diventato? Allora, è un frabotta qualsiasi?
No, non è frabotta, e se fosse così sarebbe veramente clamoroso, perché allora vorrebbe dire che gli inglesi prendono chiunque.
È la seconda parte della domanda.
Frabotta ha fatto una carriera poi da Serie B, insomma, ed è quella un po' la sua dimensione. Savona, dopo una stagione giocata in maniera altalenante, partito molto bene, poi ha avuto delle difficoltà, ricordiamoci che ad esempio al Mondiale, proprio nella gara contro il Manchester City, ha faticato molto, però è anche un giocatore che io la Juve l'avessi tenuto non mi avrebbe stupito, nel senso che secondo me è un giocatore di prospettiva che può crescere. Io faccio sempre l'esempio di Moreno Torricelli, cioè sì. Moreno Torricelli che non voglio paragonare un giocatore che arrivava dai dilettanti come era lui alla nostra next gen, però diciamo il salto è grosso. Moreno Torricelli è un giocatore che ha iniziato, ha faticato contro Pattoni, ha imparato e poi è stato uno dei trascinatori della Juve che va a vincere la Champions e forse addirittura il migliore in campo nella finale. Quindi bisogna aspettare i ragazzi, farli crescere e non bocciarli. Savona fosse rimasto alla Juve, poteva dare il suo contributo. C'è però una questione che è stato provato ovunque, è stato provato nella difesa 3, è stato provato anche sulla sinistra. Secondo me Tudor
nasce centrale
Sì, però ha dato via libera perché si è sentito che in qualche maniera non fosse adeguato al calcio che lui propone. E quindi la plusvalenza è seria, cioè 16 milioni.
Ma la scelta è sulla plusvalenza o...
L'insieme. In fondo
la condivisione
momento facciamo finta che i titolari siano Gatti, Bremer, Kalulu, Akabal che deve rientrare, Arugani, e quindi insomma è messo.
Quindi ci sta. Allora la seconda parte della domanda velocemente, però dopo un vocale, così alterniamo.
Ciao direttore, ciao Paolo, Giuseppe Bianco, siamo orgogliosamente siciliani. Ragazzi, ma che ne pensate della Codecons che sta indagando sulla cessione dell'Inter di Zaleski? E i giornali oggi tutti muti, nessuno ne parla, nessun trafiletto sui giornali, quando sui social gira questa voce, e se magari anziché i prescritti era la Juve, oggi ci sarebbe stato un altro scandalo in 9 colonne. Cosa ne pensate? Poi per quanto riguarda il mercato, la Juve ha bisogno di un esterno destro, di Zegrova e di un attaccante. A sto punto o Colomani o anche Jackson del Chelsea. Mi dispiace solo per Colomani perché da 3 mesi ci sta aspettando e ha rifiutato tutto, ma arrivando a un certo punto non possiamo andare dietro le pretese del Chelsea, se no facciamo la fine dell'Atalanta dell'anno scorso, con l'Atalanta dell'anno scorso per Coppa Myers. Cosa ne dite voi dell'indagine che nessuno ne parla? Ciao fino alla fine.
Ricordiamo a cosa fai riferimento, segnalata la possibile, al momento definita tale plusvalenza fittizia, sul trasferimento del calciatore Nicola Zalensky. Il Codacons sta per presentare, non l'ha ancora presentato, almeno ieri sera alle 18.
Codacons però,
Codacons.
Non Consob, Codacons.
Codacons. Ecco.
Mi dici quante cause ha vinto il Codacons?
Una sto aspettando risposta anch'io.
Dai. Comunque,
Internet, ma un caso più unico che raro. Durante il Covid mi mancava internet, ho fatto subito
ricorso. Sì, ok, sì, però voglio dire...
È una segnalazione, auguriamoci che vada...
Cioè, non è un'inchiesta della procura, è una segnalazione che fa il Codacons.
Da lì potrebbe finire, poi rimbalzare quando torna Chiné in ufficio.
Ragazzi, si può credere a tutto nella vita. Okay. Io a Chiné non credo, quindi non penso
mi fermo al gestaccio volgare di Paolo Rossi.
Ma no, ma anche gli juventini che vogliono... Cioè, ragazzi, ma...
Siete doppiamente volgare.
Siete informati su questa cosa qui? Se siete informati, fate informazione.
No, no, però ci chiedeva un giudizio.
No, sarebbe stato uno scandalo. E Kodakons che ha fatto una segnalazione. Punto.
Io sono contento che, cioè, il Kodakons abbia, sì, almeno annusato il problema.
Il problema delle plusvalenze è un po' più, come
ampio,
serio.
Più serio,
di
più
questa
serio.
Roba qui.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, radio ascoltatori, radio bianconera, 340-54-25324, per chi vuole intervenire, per chi ci sta guardando sulle Samsung TV al 4637 canale della Smart TV, per chi ci ascolta in qualsiasi modo e anche in DAB in Piemonte. Vorrei ricordare, lo ricordo anche a Paolo Rossi, che lui alle 7 del mattino è già col suo cavallo in giro per arrivare in redazione.
Hai detto proprio bene, dalla il mio cavallo in giro.
Dalla prossima settimana, e sì, lo vedo sempre piazzato qua sotto, esatto, che aspetta, esatto, il tuo ritorno. Dalla prossima settimana, da martedì, dal primo settembre, abbiamo aspettato proprio l'apertura delle scuole, come si faceva una volta, inizia il nuovo programma Buongiorno RBN, il riassunto della giornata precedente, tutto quello che è capitato fino alle 24 del giorno prima, ma anche tra le 0 e le 8 prima del nostro inizio, con i titoli dei giornali, con il nostro nuovo, una nostra nuova new entry, la nostra next gen giornalistica, e quindi un grosso in bocca al lupo. Avrete modo di conoscerlo per tutta la stagione, tutti i giorni. Buongiorno RBN dal 1 settembre dalle 8 alle 9. Poi c'è stato l'inserimento molto apprezzato ieri, il giovedì. Ci sarà Gianni Balzarini con il suo balzo nel passato, il balzo nel futuro, con aneddoti che lo riguardano. Ha iniziato raccontandoci ieri del suo incontro dopo tantissimi anni. Aveva intervistato il mondo, non aveva mai conosciuto, visto, toccato e autografato con Anastasi, e quindi ci ha raccontato questo ricordo bellissimo, questo aneddoto bellissimo. E poi il piccolo bisticcio ultimo con Danilo, che aveva preso male una sua risposta, messaggi della Juve di qua di là, e lui che gli ha risposto: no, sono io che non parlo più con Danilo. Bravo, mi piace, okay, Balzarini così, okay. E poi sono diventati amicissimi, perché è stato abbastanza ingenuo in quel caso lì ipotizzare che Balzarini si fosse inventato qualcosa da rispetto a quanto gli aveva detto dopo la sconfitta di Haifa in Israele con la nostra Juventus. Questo è il giovedì. Poi tra poco c'è il ritorno dell'avvocato per eccellenza con la sua tazzulella e caffè, ci racconterà e ci descriverà, manca sembra una vita.
Eh beh, c'è stato il precampionato, adesso arriviamo al nodo, dai.
Adesso arriviamo al nodo, bello. Quindi si riparte da Napoli per le partite in trasferta, la nostra sede distaccata di Napoli, con la sua saggezza, la sua penna e l'uso curato della parola nell'editoriale della domenica mattina su Bianconera News, avrete capito, l'avvocato De Frede. Poi avanzano Paolino e Rossi. La domanda che avanzavo dall'ora precedente è la seguente: perché una squadra inglese investe 16 milioni? Mi hai dimostrato che Savona è un giocatore, sì, no, su cui porre l'attenzione. Perché comprano un giocatore italiano in quel campionato, spendendo anche forse qualcosetta di più? Sì. Ma io
ce l'hanno.
Ho capito anche una cosa, perché tutti stanno facendo i complimenti al mercato del Milan. Va fatto in uscita, no?
Sì.
Però è anche vero che c'è da parametrizzare con la sterlina. Quindi sì, costa sempre un po' di più, sì, rispetto,
vero,
a Leo. Quindi
vero,
questo nessuno lo mette mai in luce. Però io quando vado in Inghilterra faccio il conto che devo un po' pagare di meno anche la maglietta allo store, sì, rispetto alle altre parti. C'è il VAR? Cosa c'è? Abbiamo l'ospite? Ah, bene, no, pensavo mi facesse il VAR degli acquisti delle magliette.
Qua è la fine, dobbiamo anche il VAR a Radio Bianconera, alla fine.
È la fine. Velocemente, perché comprano a 16...
Perché credo
un giocatore italiano, un difensore italiano.
Perché credo che abbiano visto una qualità anche dinamica in Savona. E quindi pensano che sia un giocatore che possa crescere tanto. La Juve con Nottingham ha un rapporto, come ha dimostrato anche Douglas Luiz. Quindi io penso che hanno preso anche Ndoye dal Bologna. Quindi hanno monitorato molto il campionato italiano.
Prendono quello che interessa. Sì. In Italia avrebbe avuto mercato? Noi saremmo andati alla ricerca di un Savona?
No. Secondo me no. La dimostrazione, no, altrimenti ci sarebbe anche stata. Ma
certo,
in Inghilterra c'è molta Leoni, voglio dire, preso dal Liverpool.
E questo, voglio arrivare a questo.
Cioè, voglio andare a prendere dei giovani di potenziale produttività per il futuro. Quindi poi magari fanno anche... Beh, voglio dire, ma lo stesso Calafiori, non è che Calafiori avesse uno statuto da giocatore affermatissimo, ma ha fatto qualcosa, ma non delle cose incredibili.
Caro Paolo, nella prima giornata, è proprio questo il problema, nella prima giornata di Serie A hanno giocato meno di 100 giocatori italiani in Serie A. Siamo i peggiori d'Europa.
Io sono in controtendenza, ne sono contento. Io penso che debba giocare. Ormai gioca bene. Punto. Poi e non mi dispiace che gli italiani vadano all'estero, perché si conoscono un altro tipo di calcio, misurano il loro valore. Noi abbiamo una generazione di giocatori molto pompata dalla critica, molto presuntuosa, e che ha reso molto poco quando ha vestito la maglia azzurra. Quindi bene che si mischino le carte, perché questo non può che favorire un calcio che altrimenti è asfittico. In Italia si gioca male. Le partite italiane sono brutte.
Per colpa di chi? Non dirmelo tu. Conserva la risposta, perché lo chiediamo al nostro avvocato, ben ritrovato da Napoli, dal suo ufficio, da casa, non lo sappiamo. Eccolo lì. Buongiorno, avvocato De Frede. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Sono decentrato? Sono centrato?
Sì, centrato. Dipende da come risponde.
Sei un po' come il mercato della Juve.
Sei un po' come il mercato della Juve. Dobbiamo aspettare lunedì alle 20.
Ma il mercato della Juve è semi disequilibrato, quindi insomma può andare bene. È molto soggettivo il mercato della Juventus, perché se guardiamo la Juventus, bene o male, insomma è un po' quella dell'anno scorso, va bene, con gli infortunati celebri ritornati, ringraziando a Dio Bremer, che insomma ha rimesso a posto un po' tutti i mattoni della difesa, insomma si può dire, e poi con David, ecco, questi sono gli unici due neoacquisti, ecco, chiamiamoli così, insomma, perché il resto è un po' carta riciclata, insomma, ecco, però è una carta riciclata nobile, importante, perché l'anno scorso, perché sono cambiate le altre cose alla Juventus, non i giocatori, cioè non sono cambiati i 10-11esimi della squadra, ma è cambiato quello che avevano intorno, e secondo me è ancora più importante in alcuni momenti. È cambiata la società, si può dire, no? È cambiato l'allenatore. È cambiata, quindi, è ritrovata la mentalità, si è rinnovata ritrovando la vecchia mentalità della Juventus. Quindi che ben vengano i vecchi che non sono andati via, i Consensao che sono rimasti, gli Yildiz, i Cambiaso, nonostante l'espulsione, insomma, assurda e folle della prima partita, eccetera eccetera, insomma. Quindi io sono abbastanza fiducioso di questa nuova vecchia Juventus, modificata in tante cose, non proprio nei calciatori, ecco. Poi non erano, anche l'anno scorso dicevamo che non erano 11 brocchi, e che c'era qualcosina che non andava bene, insomma, e probabilmente forse hanno cominciato a puntellare quel qualcosina che non andava bene.
Senti, ci siamo distratti un attimo, ma abbiamo seguito attentamente le tue parole, perché siamo arrivati oramai al sorteggio della Conference League, Europa League, fatta dal mago, cioè va lì, prende la pallina, se la mette in tasca, cioè...
Penso che non sia proprio sorteggio, penso che sia...
No. Cioè, siamo arrivati alla... siamo alla frutta, da Monte Carlo, un po' di spettacolo ci sta.
Le tre carte.
Fra un po' lo faremo su un tavolino lì davanti alla stazione di Napoli, dove vedo tanti esperti, bravi nella manualità.
Secondo me è quello più regolamentato di quello che stanno facendo.
È incredibile, è divertente, però. Sì. Sono rimasto colpito. Senti, partirei. Grazie intanto per esserci di nuovo qui con la nostra famiglia in questo collegamento pre-trasferte della Juventus. Cominciamo da Genova, quindi facile, difficile?
Allora, è facile, difficile, ripeto, il concetto. Allora, io penso che la Juventus debba andare con la sua mentalità rinnovata, cioè andare per vincere, va bene? Non deve fare, deve andare a giocare come, ricordando che indosso a quella maglietta bianconera, va bene? Come un pochino i famosi sorteggi della Champions di ieri, insomma, con il pulsante di chi vuole essere milionario là, eccetera eccetera, l'altra situazione. Allora, la Juventus è lì nell'Europa dei campioni, va bene? Quindi il sorteggio per questa fase iniziale non è stato devastante, ma comunque è una lega dei campioni, non è che potevamo prendere il Poggi Bonzi, insomma, con tutto il rispetto. Quindi comunque, insomma, ecco, anche lo stesso Genoa. Genoa è stata sempre una piazza molto ostica alla Juventus. Io ricordo nei 2-3 campionati di Serie A, quando c'era Platini, la Juventus ha perso a Genoa in Serie A, insomma, nel campo del Genoa. Mi pare che vinse solo una partita in Coppa Italia. Quindi voglio dire, poi la collega prima, insomma, diceva che a Genoa c'è anche un bel ambiente, insomma, un ambiente tosto, rinnovato, l'allenatore, insomma, lo conosciamo abbastanza bene, più come calciatore che come allenatore. Quindi è una partita come le altre 37, o meglio 36, da prendere non sotto gamba, ma da giocarsele a viso aperto. Perché la Juventus, secondo me, quest'anno, se non lo fa quest'anno, signori cari, insomma, deve giocare le partite a viso aperto, deve ricordare di essere la Juventus e andare per seguire la propria inclinazione, diceva Gide, cioè purché sia in salita. Ecco, allora io mi auguro che l'inclinazione della Juventus di quest'anno ricominci a essere quella in salita, cioè verso la vetta, verso, certo con le difficoltà di questo mondo, però se la Juventus, e io mi auguro, è quella del secondo tempo di Parma, la vera Juventus, che in effetti è una Juventus di reazione. Io prima ascoltavo, dicevo, non abbiamo avuto ancora, speriamo di non averla subito, l'occasione di dover rimontare, no, una partita. Ma bene o male, quella contro il Parma è stata una sorta di rimonta, diciamo così, anche se il risultato era 0-0, insomma, perché la situazione si era messa un po' male, insomma, dopo quel primo tempo. Ma io credo che i 15 minuti di Tudor nello spogliatoio siano stati molto molto importanti, come una strigliata mostruosa, insomma, a far ricordare un pochino quello che potevano fare e quello che rappresentano nel campionato di calcio italiano questi con le maglie bianconere, insomma. Quindi io mi auguro, sono certo che a Genoa la Juventus sia quella del secondo tempo di Parma e che faccia una bella partita, una bella vittoria, soprattutto per il morale, insomma, ecco, per far sì che ogni calciatore creda nella sua forza. Prima parlava di forza anche Mimmo Celsi, ecco, a parte la forza, insomma, muscoli e cose varie, ma io parlo proprio di quella forza morale, quella forza etica, diciamo così, oserei dire, insomma, dei bianconeri. Quindi che Genoa ben venga, insomma, che la lanterna di Genoa illumini i bianconeri per una vittoria, insomma, importante, perché attenzione, in questi campionati, negli ultimi 2 o 3, sono importantissimi i punti accumulati all'inizio del campionato, perché dopo è complicatissimo recuperare, quindi sono fondamentali queste partite all'apparenza o più semplici o anche meno semplici, come potrà essere quella dell'Inter che viene alla terza giornata, ma è fondamentale fare i 3 punti subito per poi, insomma, ecco, riconcedersi una sistemata e ricominciare poi nel campionato in corso, insomma.
Vi fermo entrambi, eventualmente nel prolungare la chiacchierata, perché la notizia è: domani conferenza stampa di Igor Tudor per presentare la seconda giornata di campionato alle ore 14, vado a rivedere attentamente, alle ore 14 presso la press conference room dell'Allianz Stadium. Domanda, si presenti Roberto De Frede, Radio Bianconera, faccia una domanda al mister, prego.
Come, chi metterà in campo? La mia domanda è questa.
Adesso è arrivato l'avvocato De Frede, vuole la formazione subito. Risponde Igor Paolo Tudor.
Non conosce, sarà una Juve forte, dirà questo.
Titolo, avanti con la seconda domanda, quella di Paolo Rossi a Igor Roberto De Frede Tudor.
Napoli-Torino che fa sta domanda, no, la devo fare precisa.
certo, quella è l'avvocato, lei è il PM.
La domanda alla quale risponde
De Frede adesso.
Lui non risponderà, vedrai, se fa Tudor non risponderà. No. Ma quanto è fondamentale l'arrivo di Colomani? Perché tanti dicono che Colomani sia veramente l'obiettivo di Tudor, cioè che sia un giocatore che Tudor ritiene assolutamente determinante. Quindi, siccome non è così semplice che arrivi, quanto pesa l'eventuale buco Colomani?
Ma quello Tudor, io sono Tudor e rispondo: sicuramente il buco non pesa, non ha un peso specifico. Sicuramente peserebbe in maniera positiva l'arrivo di Colomani, perché chiaramente l'unione fa la forza, ma questo lo dice pure non Igor Tudor ma anche Roberto De Frede. Cioè sicuramente l'arrivo di Colomani, lasciando così le cose con Vlahovic e David, perché se poi se ne va uno e ne viene uno a metà, e allora siamo alle solite. Quindi è sicuramente non è abbondanza avere David, Vlahovic e Colomani se vogliamo essere la Juventus, perché poi non è detto che insomma le altre squadre ce ne hanno di 3-4 calciatori in attacco, e parlo delle 8, 9, 10 europee famose, insomma. Quindi perché noi dobbiamo privarci di un'abbondanza? Certo, la gestione è complicata, ma questo è il mestiere, mo ci vuole, di Tudor e della società della Juventus. Ma che ben venga Colomani, ma con già Vlahovic e David. E poi ci sarà sicuramente, è chiaro, i litigi, come dire, chi vuole giocare, ma che ben vengano, insomma, che siano litigi fruttiferi, diciamo così, ecco, ma per il gruppo, per la squadra, è fondamentale. Certo, quindi se viene, ma io sarei contentissimo, come Tudor, come Roberto e come Paolino, sicuramente, insomma, che ben resti però tutto come sta.
A me verrebbe da richiedergli se si stupirebbe di più dell'arrivo di Colomani o della permanenza di Vlahovic, ancora, perché sono testone, sono di origini vicino alla tua campagna.
Mi meraviglierei dell'arrivo di Colomani di più, sicuramente, secondo me.
Ah, ti meraviglieresti di più?
A questo punto, insomma, se Vlahovic è stato battezzato da Comolli ieri come il giocatore che al 99% rimane alla Juve, o sta bleffando, e nel mercato si fa e abbiamo una carta coperta, un asso che giocheremo molto bene, e che io ne individuo solamente in una possibilità, cioè nel Newcastle. C'è una squadra che sta mandando via il suo attaccante di riferimento più importante, con una cifra enorme che Isaac per il Liverpool. Allora a quel punto lì, bravissimi, non l'abbiamo fatto capire a nessuno, e si dirottano su Vlahovic. Altrimenti mi sembra che ormai Milan sia fuori dai giochi.
Ma in quell'1% che non esclude Comolli, perché io ieri non mi sarei aspettato il 99%, tanto poi puoi dire la bugia comunque, perché certo, sei pronto a firmare. Cioè, siamo andati a Monte Carlo per vendere agli inglesi Savona, potevamo farlo in videoconference. Eravamo lì per il sorteggio.
No, però il 99% di Vlahovic lo leggo in un'altra maniera.
Come lo leggete?
Io lo leggo, il 99% di Vlahovic corrisponde a un 20% di Colomani. Cioè, e questo
corrisponde, scusa,
a un 20% di Colomani. Cioè, la difficoltà su Colomani si sposa anche, perché se Vlahovic fosse andato via, Colomani arrivava di sicuro.
E allora ho sentito evidente questa affermazione, avvocato De Frede, esco allo scoperto, faccio il PM cattivo. E allora è un fallimento dell'operazione Colomani, perché lo segui da 2 mesi e mezzo. L'ho sentito dire ad altri, mi arrendo, però l'ho pensato anch'io.
Ma che sia solo quello il fallimento della stagione, ma che ben venga, insomma. Ecco.
Che ben venga, ok.
Che ben non venga, insomma, nel senso.
Sì,
che
sì, ho capito il senso.
E poi secondo me il 99% di Comolli, ma io penso che sia stato molto onesto invece, perché tu mi insegni che chiunque da 100 anni dice nel calcio il 100% non è mai vero, diciamo così. Quindi può darsi che invece il 99% è molto più vero di un 100%. Quindi io sono convinto di questo. Quindi secondo me, io credo che Vlahovic resti. Poi se arriva Colomani e per un caso.
Ma arriva e restano tutti e tre, restano tutti? Cioè, come la vedi l'ipotesi? Al 99% me lo devi dire, eh?
Al 99% restano per fare una bella Juve, una grande Juve, un inizio, sì? di Comollandia, diciamo così, ecco. No, farei rimanere tutti e tre.
Tutti, insomma, e tre. Insomma,
anche perché lo svenderesti, Vlau, cioè o lo vendi con tanti soldini, oppure perché a questo punto svenderlo? Perché all'ultimo secondo, col fax che si butta nella fessura della porta del calciomercato, lo svendi naturalmente. Quindi
Paolo,
dipende anche dalle situazioni interne. Vlahovic l'ho visto molto legato al gruppo, io poi sto qui, voi come lo vedete? Io lo vedo legato. Poi se litiga di nascosto, e quindi è meglio che tutti quanti dicano, è meglio che se ne va. Vabbè, io questo non lo so.
Guarda, ci sono due facce della stessa medaglia. Quella della Next Gen, la partita Next Gen, fischi anche solo mentre si toccava i capelli. prima che segnasse, comunque qualche mugugno magari c'è stato, onestamente con le cuffie non l'ho sentito, ma era più incitato nel giocare, cioè la curva sud prima di Juve Parma, durante Juve Parma è stata con la squadra, fortunatamente nella squadra c'era Vlahovic, e entrando, non entrando, segnando, nessuno sapeva cosa sarebbe capitato. Ok, ci sono stati forti applausi, cioè di incoraggiamento. Quindi queste sono le due facce della stessa medaglia in 15 giorni. Però dico, a quel punto lo potevi togliere dal mercato ed essere chiaro così. Cioè, mi piace la fermezza di Comolli, non voglio essere critico, però allora diciamo, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, forse lo diremo.
No, non lo so.
A vendere e a comprare, probabilmente.
Sì, ma pensa che Comolli comunque è accerchiato, insomma, in senso positivo, anche dai contabili, diciamo così, hai capito? Cioè, voi mi insegnate che è la società non è solamente quella che si fa sul rettangolo verde, che a me è quella che piace di più, e forse a tutti noi tifosi, insomma. Ci sono tutte le scrivanie grigie che sono, insomma, un po' austere, insomma, hai capito? Che danno, ti mettono quella mano dietro le spalle, ti opprimono certe volte. E allora anche per come dire, per una congiuntura economica, questo Vlahovic, così come altri, forse sono lasciati così. Ma probabilmente i più appassionati del rettangolo verde sperano in silenzio, dire speriamo che passi presto questi altri tre giorni, che passino presto e che resti con noi, insomma. E poi il tifoso tu lo sai, quando il centravanti della propria squadra segna, non fa gestacci, abbraccia i suoi compagni e sorride, ma il tifoso si squaglia, no? Come un bambino davanti a un gelato, a una cioccolatina, insomma. Quindi figuriamoci un po' il tifoso, io in primis, che vedo Vlahovic segnare, e segnare un gol che molto spesso noi prima di quell'attimo abbiamo pensato questo lo sbaglia, quindi è anche, diciamo così, come
è vero,
se avesse, sì. Come se avesse anche, insomma, poi ristabilito, come dire, il far gol, ecco, nel migliore dei modi. Ma quale tifoso direbbe in questo momento è meglio che se ne va? Per carità di Dio, nessuno, almeno qui a Napoli, a quelli che io chiedo, insomma, sono pochi, quindi.
Caro avvocato De Frede, David, chi ti ricorda, chi ti piacerebbe ricordasse?
A me ricorda un centravanti non di manovra ma di area di rigore, un caccia gol, diciamo così, ecco. È uno che può toccare il pallone anche un paio di volte in 80 minuti e ti fa due gol. Quindi mi ricorda, tanto per dirne due nomi famosi, insomma, Trezeguet, mi ricorda lo stesso Inzaghi, mi ricorda quello che fiuta il cacciatore d'area di rigore, insomma. Non è tanto quello che all'inizio forse è stato anche un po' presentato come un calciatore che, come dire, si girava, aspettava palla, si rigirava, la ripassava. No, secondo me è uno che vuole la palla in area di rigore al momento opportuno e segna. È un cobra di area di rigore, insomma, ecco, secondo me.
Paolo?
Sì, è sicuro, e l'abbiamo visto col Parma, poi, perché col Parma era frustrato nel primo tempo, non è riuscito a toccare pallone in area, anzi uno che l'ha toccato l'ha sbagliato pure quando aveva tolto a Yildiz, quindi quello è molto buono. Lui è uno che si smarca molto bene e secondo me su questo cresce. A me piace molto quando va di sponda, fuori dall'area, cioè col Borussia io l'ho visto fare delle cose molto importanti, a difesa chiusa è un po' più complicato, però secondo me ci darà delle grandi soddisfazioni. È stato molto sottovalutato l'acquisto di David rispetto al livello tecnico della Juve, e secondo me invece questo ha dato anche invece grande sicurezza a Comolli. Non abbiamo avuto urgenza, perché se la Juve rimanesse con David e Vlahovic comunque non ha un brutto attacco.
Avvocato De Frede, avrei voluto toccare il tema gli italiani nelle squadre di Serie A si abbassano sempre di più, Gattuso è preoccupato per questo aspetto, e fa bene?
Fa bene essere preoccupato. Se tu vai a guardare la nazionale, insomma, noi siamo abituati.
Ma lei ha già prenotato per i prossimi mondiali le vacanze, o con televisione o senza?
Ma guarda che è più facile vederlo nei paesi che si qualificano, eh? Qua rischiamo noi di non vederlo.
Appunto.
Quindi...
Allora, resto in Italia, a questo punto resto in Italia, vacanze in Italia con mezze televisioni, insomma, perché è complicata, l'Italia
se desta.
Dà un po' da pensare, se resta.
Esatto. Che brutto collegamento, come abbiamo finito nella palude del pessimismo, l'Italia ce la farà.
che la farà sicuramente, parola di Paolino, però io la concluderei poeticamente la cosa.
Vai.
Perché non so se avete notato, la Juventus ha beccato la squadra del Paphos cipriota, che credo che sia l'unica squadra al mondo che abbia come logo, sul logo, la faccia di un poeta, nonché anche guerrigliero, insomma, contro la Gran Bretagna degli anni 40 e 50, un certo Evagoras Pallicarides. Io ieri ho notato questo volto di questo signore, veramente sono andato a vedere, e credo che sia l'unica squadra al mondo ad avere una faccia di un poeta guerrigliero. Quindi concludiamo.
Se organizzano anche corsi di dizione, la Lega Arbitri sta cercando dei bravi istruttori per insegnare agli arbitri come descrivere il gol annullato al grande pubblico in casa e in trasferta. Dipende, sì, in casa e in trasferta. Sì. Il tono cambia. Sì. Il tono cambia.
Se annulli in casa, hai bisogno di Gasman, diciamo, quel tono, no, perché la gente è incazzata, quindi se annulli fuori,
se annulli
Favino,
fuori,
Favino, Servillo, cose un po' più tranquille.
Traducimelo in napoletano, in casa in trasferta con dei protagonisti.
Ma in casa sicuramente contro Isi, con il buon Troisi, insomma, esatto. Sicuramente. In trasferta io userei Nino Manfredi quando fa il ciociato.
Mamma mia, stiamo peggiorando la nostra competizione. Ci meritiamo di uscire dal campionato del mondo, dove ci conquisteremo invece la qualificazione. Avvocato De Frede, sarà così la stagione? Certifichiamo la sua presenza prima delle partite in trasferta? Bene, buon weekend. L'accendiamo. Grazie Roberto.
Ciao.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, ultima mezz'ora, forse per certi punti di vista la più interessante, comincerà perché sarà il riassunto di tutti i temi. Ci state chiedendo molto di mercato, molto imprevedibile, al 99% potrebbe capitare tutto, sia per Nico Gonzalez, qualcuno pensa ancora al prestito secco con scambio con Molina, un po' complicato. Si parla di altri giocatori, di agenti che sarebbero a Torino. Nella nostra chat il buon Mirko Nicolino ci dice: quel giocatore lì è da 10 anni che lo accostano alla Juventus puntualmente a Ferragosto. E io dico che Vlahovic più vicino alla Juve, sempre più vicino, ma quell'1%, quella descrizione lì non mi fa, non dico dormire sonni tranquilli, perché ci vedo una stagione importante, spero anche un po' del riscatto, non so cosa ci porterà o meno, però la situazione gestita così è quella più logica. Per il resto, Paolo, Kostic al posto di Cambiaso, avevamo anche ipotizzato il cambio dall'altra parte, nel senso un McKennie, sempre che resti al 99%, perché interessa anche in Inghilterra, interessa a lui, interesserebbe eventualmente non lasciare la Juve, ma magari andare negli Stati Uniti. Dall'altra parte João Mario dal primo minuto? No, casa, trasferta, queste riflessioni.
Io credo che cambierà solo Kalulu con, scusate, Kostic per ragioni di forza maggiore, vista l'assenza di Cambiaso per squalifica. Tutto il resto io credo che lo confermerà.
E noi abbiamo confermato anche il nostro Domenico Marocchino, che ho visionato negli ultimi minuti già collegato, che ballava un po', esultava, non so perché cosa. È come se si svegliasse la notte con l'incubo di qualche esame. Buongiorno, Domenico Marocchino.
Ciao, Domenico.
Che spiritoso che sei. No, oggi è una giornata un po' difficile perché ho mangiato i pomodori con le cipolle, perché io amo sia le cipolle di Brema che quelle di Tropea. Uno sono un po' più dolce, allora sono un po' come il primo tempo della Juventus, mi gira un po' lo stomaco.
Ma per le cipolle o perché hai messo pochi pomodori?
No, per le cipolle.
Per le cipolle.
Le cipolle. Poi quando dovevo conoscere una ragazza le portavo dietro perché
le ragazze o le cipolle?
No, le cipolle, perché sì. In modo tale che così piangevo, facevo tenerezza.
Ma questo ce lo racconti sinceramente?
È da lì che no. Ti scambiano per sensibile.
No, avevo le cipolle e in autunno le castagne, perché dicevano che portavano bene, allora tenevo anche le castagne. Avevo da una parte le cipolle e da parte le castagne.
Domenico,
comunque, per dire, posso dire una cosa calcistica?
Vai. Ma se vuoi, dovremmo essere.
Ti voglio chiedere io una cosa calcistica.
Allora chiedimi.
Allora, scusami, tu hai frequentato Genova da calciatore, giusto?
Sì.
E oggi parlavamo della tifoseria del Genoa e io sono sempre rimasto colpito da questo. Tu avrai avuto modo di capire la differenza tra doriani e genoani, che è molto profonda, molto radicata nel territorio, è una questione non banale a Genova. A Genova, nella curva, nella gradinata nord del Genoa, c'è questo striscione meraviglioso
dove farglielo alla fine.
Più mi tradisci, più ti amo. Dimmi se che cosa ci vedi di calcistico e di esistenziale.
Se l'hai mai letto tu quel messaggio, l'hai immaginato o sognato?
Cioè, è proprio un messaggio da genoano o è un messaggio di che genere?
Ma io posso sempre dire che il tradimento, adesso sto parlando calcisticamente, porta un vantaggio, perché acquisisci dei punti. Non che tu tradisci, ma se sei tradito hai sempre il coltello dalla parte del manico, è colpa tua.
Ma sei solo a casa, quindi... Domenico? Hai mangiato solo oggi?
Sì, vado.
Cipolle, pomodori, cipolle, pomodori, ovvio.
Ha mangiato da solo a casa, è chiaro.
No, io penso che il tradimento subito sia, anche perché voi non lo sapete, ma nei paesi nordici le corna era un sinonimo di potere, di grande. Quindi più porti le corna, oltre che ti fanno ombra quando c'è il sole, d'estate quando c'è il sole, un paio di corna ti fanno anche ombra, quindi ci sono anche dei vantaggi.
Detto ciò,
volevo dire una cosa. Allora, un paio di cose calcisticamente. Io, come sapete, sono un estimatore di Cambiaso, perché secondo me ha il turbo nel motore. Ti devo dire che ogni tanto sparella un po' questo turbo, perché succede anche quando nel gioco del calcio attuale, quando la frenesia prende il sopravvento ed diventa un limite invece che un vantaggio, perché quando tu ad esempio arrivi sul fondo, che è ormai una cosa inusueta e poco visibile nel mondo del calcio, perché sono tutti da tre quarti, che è molto più facile per il difensore, è un giocatore che può arrivare sul fondo a quel margine di spinte in più, però ogni tanto commette delle cose che mi lasciano perplesso: il calcettino, la gominatina, la provocazione, come ha fatto l'anno scorso. Premesso questo, ti devo dire che in fase difensiva e non solo, Kostic non mi dispiace, nel senso che non è che ha una grande perdita contro il Genova, la Juventus, se non gioca Cambiaso, pur essendo un estimatore di Cambiaso, perché Kostic è uno che lo puoi quantificare, sai che fa quello, che dalla copertura arriva fino negli ultimi metri, arriva anche sul fondo e via dicendo. Non è un giocatore visibile, cioè, perché i giocatori si dividono anche in giocatori che appaiono molto e quelli che appaiono poco. Non so, i biondi col caschetto appaiono di più, adesso ho fatto un esempio banale. E Kostic è un giocatore che vive sotto la prospettiva dell'acqua nel mare, però lo senti perché ti dà sempre qualcosa, quindi da quel punto di vista lì non perdiamo tanto. Per quanto riguarda invece quello che hai detto te riguardo Vlahovic, non so se lo cederei, sinceramente. Io ho sempre detto, quando è arrivato, che mi sarei accontentato fosse il 50% di Roberto Bettega.
Quanto è stato invece?
Il 30. Ci sono dei giocatori che fanno squadra e dei giocatori che hanno bisogno della squadra. Lui è un giocatore che ha bisogno della squadra. E per avere bisogno della squadra bisogna che i due esterni, che quando giochi un attaccante e due esterni, il gioco è più prevedibile, perché sai che vanno sulle fasce, queste qua qualche volta stringono, servono la prima punta, servono chi si inserisce da dietro. Invece se giochi con due punte, le due punte si alternano un pochettino, un po' creano scompiglio. La Juventus, giocando come ho visto fino adesso con due esterni di ruolo, devono giocare bene negli ultimi 25 metri, dove il calcio conta. Non a caso il gol alla Juventus è già fatto quando Yıldız si è acceso negli ultimi 25 metri, perché Yıldız non ha i 30 metri, ha i 20 15 metri. L'ho detto, lo continuo a dire.
È vero, lo ripeti dall'anno scorso.
Ecco, quindi in quei 15-20 metri al limite dell'area avversaria diventa pericolosissimo, perché lui fa sempre qualcosa che uno non si aspetti. Ancora di più di Consensao. Consensao te lo aspetti un po' che fa finta di rientrare, Ilie magari fa finta, torna indietro, poi la dà, poi pensavi che l'avesse data e invece la mette di nuovo in mezzo, fa qualcosa di diverso. Però per far giocare bene, la prima punta, in questo caso Vlahovic, questi due giocatori devono bruciare le loro energie negli ultimi 25 metri.
Ti leggo dei messaggi che sono arrivati proprio mentre stavi parlando.
Sulle cipolle.
No. Vlahovic è solo un'alternativa a David. Kolo è compatibile con David. Ecco la differenza. Se non chiudiamo con Kolo, siamo nei guai. Secondo te siamo nei guai se non chiudiamo con Kolo? Per questa così, ma caratteristica.
Con due soli attaccanti saremo sempre nei guai. Questa è una politica che non capisco. La prima diciamo considerazione, ancora capito se devo andare di qua o di là. La prima considerazione che si deve fare è cercare di porre un rimedio, se possibile, è sugli infortuni, perché gli infortuni determinano i campionati.
Però quindi vediamo che stanno aumentando, il problema è generale.
Perché non trovano una soluzione.
Che si gioca troppo.
Perché non si sanno gestire i tempi, onde per cui giocando troppo si fa meno preparazione, onde per cui quando tu ti alleni sempre a un livello inferiore della prestazione della domenica, onde per cui quando hai una prestazione che ti richiede qualcosa di più, tu non sei allenato per fare quello, perché tu ti devi allenare di più di quello che ti succede la domenica. Perché la domenica, se ti alleni solo uguale la domenica, ti succederà qualcosa di diverso di cui non sei preparato. Quindi il primo problema è risolvere questo. Poi Vlahovic è un giocatore con certe caratteristiche che, se sfruttato, è sempre fastidioso. È come la puntina che tu mettevi all'elementare alla ragazzina che non voleva uscire con te sulla sedia prima. È fastidioso.
No, io la mettevo un po' a tutti perché mi divertiva quello scherzo.
Perché tu non arrivavi neanche al tavolino, quindi era difficile.
Però mi sentivo forte di muscoli alzando la puntina. Senti, Vlahovic, sì, come Altafini? Ci spiegano un po' come Altafini. Sarebbe utile farlo entrare nell'ultima mezz'ora? Sarebbe utile averli tutti e tre, come dice Marocchino?
Prima è utile a tutte e tre, poi certi paragoni è meglio non farli.
Sei stato chiaro.
José Altafini è stato un giocatore immenso, un grandissimo giocatore. Quei giocatori che quando facevano delle giocate ti sembravano troppo semplici, perché i grandi giocatori, alcune serie di grandi giocatori, in questo ci metto anche Platini, dice: ma è facile fare quello? Invece non è assolutamente facile. E José è stato un giocatore immenso, non a caso ha fatto 200 e passa gol e ha saltato un campionato, perché sennò avrebbe fatti altre 20 in più, e quindi no, non è da utilizzare, ma neanche Vlahovic sarebbe da utilizzare solo gli ultimi 20 minuti. Il calcio attuale però, siccome è molto razionale, molto con dei tempi particolari, diciamo che le sostituzioni diventano molto importanti.
Ti facevo due domande, cioè, Domenico. Prima,
no, facciamone una, perché per quello che mi date, come
va bene, la nostra fiducia, la nostra stima, la nostra simpatia. Cosa pretendi?
Te ne faccio solo una, ma è importante. Cioè, guardavo adesso, perché noi mentre tu parli guardiamo anche altro,
dei film, gli highlight, le serie
della Fiorentina di ieri, 2 gol su 3. Da palla inattiva, cioè da calcio d'angolo. La Juve l'anno scorso da calcio d'angolo ha segnato pochissimo. Secondo te, con Bremer risolviamo il tema? Perché alla fine la percentuale di gol da calcio d'angolo da punizione è del 30-40%, cioè non è proprio un dettaglio. Si fanno tanti discorsi, giustamente, sul calcio di movimento, ma poi da fermo determini tantissimo.
Beh, calcio d'angolo è punizione anche, e non è detto che uno che sappia tirare bene il calcio d'angolo sappia tirare bene le punizioni e viceversa. Ecco, Pirlo tirava bene le punizioni, non tirava bene il calcio d'angolo, a parte che ne ha tirato poco. C'è lo specialista del calcio
d'angolo. Tu tiravi il calcio d'angolo?
Io tiravo il calcio d'angolo perché quando avevo 15 anni sono saltato di testa, ero già alto 1,85 m, quello che è saltato prima, ha fatto 6 punti di sutura, io da quella volta lì ho detto io di testa non salterò mai, quindi mi sono specializzato a tirare il calcio. Ma ci vuole lo specialista per tirare il calcio d'angolo, come ci vuole anche, ci vogliono anche, ci sono gli specialisti nel salto, sicuramente con Bremer, Gatti e qualche d'un altro la Juventus su qualche punto lo acquisterà, bisognerà tirarli bene, e per tirarli bene li devi tirare sicuramente non lenti e sicuramente avere la capacità di decidere se tirarle sul primo palo, in mezzo, sul secondo palo. Teniamo presente che un cross o un calcio d'angolo è sempre meglio sbagliarlo tirandolo lungo che tirandolo corto, cioè tra le due la soluzione è meglio tirarlo a lunga, perché se la tiri corta rischi di più il contropiede e hai meno tempo per recuperare, quindi è meglio sbagliare per eccesso che per difetto, ecco, insomma. Però ci vuole degli specialisti per tirarlo, ecco. Uno specialista era anche Pierino Fanna, che è l'unico che io ho visto, e lo ripeto sovente, tirarli sia di destro che di sinistro, perché normalmente uno ha un piede preferito e sulle palle in attiva utilizza quello. Pierino era uno che tirava un corner col piede destro e dall'altra parte, se decideva a tirare in un altro modo, lo tirava col piede sinistro. Pensando... E anche quello è un sinonimo di capacità coordinative mica da ridere.
Pensando al Genoa, Domenico Marocchino qui su Radio Bianconera, la radio dei veri tifosi juventini e dei fan di Domenico Marocchino, ormai c'è un club.
Sì, però ti consiglierei, sì, caro direttore, sì, di mettere una maglietta senza quelle sigle molto grosse, perché già ti ho visto un po' ingrassato. Se tu metti...
Ma l'altra settimana mi hai visto magro, adesso è ingrassato.
No, però io metterei comunque delle scritte un po' più piccole.
Ma forse sono i suoi occhiali, questa scritta magari è piccola per chi ci vede poco.
No, direi proprio. Dimmi,
sicuramente non metterei de certe camicie io in certi contesti.
Genova è il campo, cioè, Genova assoluto più...
Non baci, no, Genova, la telecamera, può stare distante, no, la vediamo, no, comunque.
Lo stadio di Genova è lo stadio in assoluto, forse più stretto, sì, nel senso che è il pubblico più vicino, ed è lo stadio più fatto a, come dire, a schiena d'asino. Se tu sei seduto in panchina da una parte e guardi il giocatore dall'altra parte e cominci a vederlo dalle ginocchia in su, è molto curvato come stadio in assoluto. Questo non c'entra niente con le domande che mi farai, ma ero...
No, no, pensavo avesse capito, fosse entrato nella mia mente, si no, fosse fatto la domanda e la risposta. No, qualche ricordo che hai di
tu
Genova.
Derby a Genova ne hai fatti?
Nei derby.
Io ne ho fatti due, uno l'ho vinto, 2-0, con autorete sul mio tiro e gol di Mancini, che andava più forte con la palla che con gli altri senza. Cioè, questo per dire cosa vuol dire essere un grande giocatore o un fuoriclasse. Fuoriclasse prende sempre qualcosa in più.
Ce ne sono fuoriclasse alla Juventus? In prospettiva anche? Quanti?
No.
Quanti ne servono per far bene in Europa? Cioè, le squadre che faranno bene in Europa, quanti fuoriclasse hanno?
Ma sai, dipende molto anche... In questo calcio molto... non so usare l'aggettivo, molto stile dama.
Calcio molto italiano dama, o calcio in generale?
Ma in generale, tutti dietro la linea della palla, per fare un esempio, tutti dietro la linea della palla. Il difensore che quando... gli attaccanti quando ricevono la palla... che stanno difendendo, hanno 90 metri di campo da fare, cioè non esiste, tengo uno là, tengo due là, voglio vedere se gli altri vengono davanti e lasciano due soli là. I numeri rimangono uguali, però se io servo quei due là, quei due là hanno una linea, 2/3 difensore, sono 1 contro 2 o 2 contro 3, e sei giocatori veloci, hanno solo 30 metri di campo da fare. Ma questo non è politicamente corretto, non è calcisticamente corretto, perché il calcio attuale è un calcio dove tu devi dare un'immagine di un certo tipo di collettivo che è standardizzato, che in questo momento storico è questo, e tutti devono giocare dietro la linea della palla.
Scusa Domenico, ma quello che hai detto fa pensare al senso dell'eventuale acquisto di Colomani, cioè Tudor vorrebbe un giocatore che appunto, sì, è quello, potrebbe far saltare questo meccanismo.
Sì. Sì, è un giocatore che potrebbe fare anche quello, ma potrebbe anche giocare dietro la linea della palla, però avendo una velocità di base naturale che non ha Davids, perché Davids è rapido ma non è veloce, onde per cui potrebbe fare quei 30 metri palla al piede, perché lui è dotato di una forza esplosiva elastica da madre natura notevole. Poi anche Ciondolone è un giocatore che per caratteristiche, adesso mi sfugge il nome, la Juventus ha avuto negli anni 90-2000, come si chiama quello che ha giocato nella Lazio, quello serbo croato?
Kovacic.
No, centravanti. Ecco, ho avuto Boxic, ecco. Mi piacerebbe tanto che ci fosse un Boxic adesso, o un Tevez che conosce le traiettorie, che non è veloce in lungo, ma sa quali sono le distanze più corte per mettere in difficoltà gli avversari. Noi non abbiamo giocatori di queste caratteristiche.
Con chi giocavano quei giocatori lì come punta di riferimento, come giocatore offensivo?
Tevez ha giocato con Morata, era un altro giocatore veloce, non ho il Morata di 35 anni, Morata era un altro giocatore che faceva 30 metri con palla al piede. Noi in questo momento ne abbiamo tre, in base alla partita di domenica, che fanno i 20 metri. Forse Consensao ne fa di più, ma si perde un po' perché non ha quel passo per tenerlo più lungo. Ce l'avevamo con Chiesa, non a
è più,
caso.
È più facile modificare un giocatore come Consensao o come Colomouani nell'interpretazione del gioco?
Li puoi modificare tutti, li puoi, diciamo, raffinare in certe cose,
sì?
Diciamo, modificarli qualcosa, ma le caratteristiche fisiche, strutturali, fisiologiche di madre natura non difficilmente, no? Le fibre ne abbiamo, sono le fibre nervose che sono una componente, poi le fibre muscolari che sono fibre rosse e fibre bianche. Se tu hai un determinato numero di fibre non puoi cercare, le fibre della velocità non crescono in una percentuale illusoria. Se sei Anastasi sei già veloce, sei stato veloce fino a 70 anni. Se sei un altro giocatore e non hai quel tipologia di fibre, non le puoi migliorare le fibre della resistenza, ma non le fibre della velocità. Dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista dell'analisi del gioco, allora puoi capire quali sono i movimenti, qual è la posizione che puoi tenere per farti scordare dal difensore, quindi avere qualche tempo in più per fare le giocate. Offro 5 euro per queste cose qua, perché non le sentite da nessuno.
Guarda, si è allontanata anche la telecamera in automatico, il microfono,
no, si è spaventata.
No, ma io sto dicendo delle cose talmente, che dovrebbero essere talmente...
Guarda, molto apprezzate, Domenico lo sai, parte tutto, gli scherzi, viviamo, molto apprezzate a casa.
Sì, però viviamo in un mondo dove, calcistico, beh non solo, dove c'è una pubblicizzazione, non so come dire, un'esaltazione di alcune cose. Io, come tu sai, sono venuto a vedere la partita sabato, ma ai miei tempi se uno vinceva un contrasto a metà campo, buttava la palla sulla rimessa laterale, non c'era nessun boato, c'era finta di niente, era una cosa normale. Adesso se uno vince mezzo contrasto in mezzo al campo o arriva in chiusura, butta la palla in rimessa laterale all'avversario che tenta di puntarlo, sembra che abbia fatto
il numero dei contrasti anche cambiato nel tempo. Potrebbe essere la partita di Koopmeiners, cioè un effetto sorpresa Tudor domani, cioè domenica con il Genoa, trasferta, cioè si fanno queste riflessioni o meglio mettere conservativo quello che è stato col Parma con i dovuti cambi dovuti a Cambiaso o qualche altra mossa?
Questo non lo so. Koopmeiners sicuramente deve trovare la sua stanza comoda in un appartamento. Noi ce l'abbiamo tutti, no? Noi abbiamo una casa con diversi appartamenti, tu sei comodo nel tuo comodino dentro, però tutti stiamo meglio in una stanza. Ecco, lui deve trovare la sua posizione, la sua stanza dove può fare quello che vuole. Ecco, quindi
è tanto un'indicazione ben precisa quella che ci sta dando Domenico Marocchino. Domenico,
faccio anche la redattore.
Sì, è il momento più atteso del venerdì, sarà da settembre. Patente a punti bianconera. No, parleremo un po' di calcio, un po' di patente, di punti, di come recuperarli. Noi da questo momento in poi abbiamo 37 appuntamenti, le giornate che mancano. Oggi è l'esperimento, perché il vero istruttore della nostra autoscuola che interverrà è un tuo fan, cioè ti vedeva scalciare le bandierine.
Sono pronto, sono
no? Vai, ti preparerà l'esame. Tu, per ogni risposta esatta e impeccabile, come se fosse il computer dell'esame, prendi 3 punti. Se sbagli, 0. Se ti avvicini, te ne regaliamo io e Paolo 1. Ma attenzione alla regola del gioco, che piacerà, il gioco innovativo. Se tu azzecchi e becchi 3 punti, ci autorizza l'istruttore, no? A volte ci sarà, a volte ci manda la domanda, avrai tu la possibilità di raddoppiare i punti facendo una domanda a Paolo Rossi, che se non sa, vincerai tu e quindi recuperi dei punti come sulla patente.
Molto complicato.
No, è semplicissimo. 3 punti se rispondi. La domanda di oggi, non so la risposta, ma preparati, perché noi ti vogliamo preparare a recuperare la tua patente.
Cosa dove si può viaggiare in doppia linea, in doppia linea con le macchine?
Bravo! È proprio quella, mi ha mandato questa domanda. Cosa vuol dire marcia per file parallele e dove è possibile farla?
È possibile farla in prossimità di un incrocio, quando c'è un incrocio, in una strada ovviamente a 2 corsie a senso unico. Si può fare quando c'è troppo traffico. C'è troppo traffico, e poi c'è una terza che non mi ricordo più.
Ci casca sulla però il principio è questo, quindi preparati, perché ci sarà il nostro istruttore bianconero che ti preparerà l'esame.
Uno a voi che fa tanti furbi, ma non sulla
è scaduto il tempo.
Un giocatore recupera prima con l'apparato cardiaco o con l'apparato respiratorio?
Paolo.
È assolutamente chiaro.
Assolutamente chiaro. Ma è finito il tempo. Ciao Domenico Marocchino, alla prossima settimana. Preparati.
Ciao Domenico. Ciao.
Grazie a noi riprenderai la patente. Grazie a noi di Radio Bianconera. Ciao. Ciao Luca, ciao Paolo.
Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao a tutti.
Prepara anche tu qualche domanda finta, fittizia. Bene. Ciao, alla prossima e buon weekend e forza Juve, Genova.
Ciao, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.